Fatemi entrare subito in tema in quello che abbiamo scelto, perché il collegamento con queste letture bellissime, peraltro, sarebbe appunto impegnativo, inutile fondamentalmente in questo caso. Entriamo appunto nel tema della vita, che da molti anni si celebra nelle comunità e che è stato collegato diverse volte all'aborto, all'eutanasia, ai malati, ai moribondi, ai poveri, appunto. E che noi quest'anno vorremmo dedicare, ma anche questo è sintomo di come il vivere, cambiando i tempi e cambiando le urgenze storiche, proponga delle responsabilità nuove, diverse. Vorremmo appunto fermarci sul tema ecologico, chiamiamolo così, vedete che non esce tante volte, almeno in questo termine così ideologico, e tuttavia è sempre presente questa attenzione, diciamo, alla natura. Cioè ci chiediamo, alla fine di questo millennio, in quest'anno di giubileo, come va la salute di questo pianeta? Perché la vita, in realtà, lo capiamo sempre più, è un gioco. È un teatro che ha diversi attori, non è che uno ha la sua vita, la sua salute. Beh, dipende dall'aria, per esempio, dipende dall'acqua, dipende dall'eredità, dipende dalla qualità dei cibi. E quindi la connessione stretta che c'è tra le sorti della terra, le sorti dei vivi, degli animali, e la sorte dell'uomo è un'avventura unica. Solo che concederete che tra la terra, gli animali e l'uomo tocchi anzitutto all'uomo interrogarsi. Se non incomincia lui, mica incomincerà la terra a interrogarsi. La terra poverina continua a funzionare, ma è l'uomo che deve interrogarsi. E quindi fondamentalmente la domanda, certo, può essere fatta anche in maniera cosa mi dice la terra, ma la domanda sorge perché l'uomo sta diventando un po' birichino. Come sta trattando l'uomo la terra dalla cui vita trae la sua vita? Questo è uno dei grandi richiami del Giubileo, lo sapete, in riferimento a Levitico 25. Cioè il tema grande del Levitico nei confronti della terra è di recuperare il riposo di Dio sulla terra. Come se Dio, avendo affidato a un giardiniere un po' birichino il giardino, dicesse: guarda che però fissiamo una data, in quella data lì vediamo un po' cosa hai combinato. Oppure facciamo così, che ogni 6 giorni ti fermi un giorno, se no tu le stai addosso, la soffochi, la sfrutti, la fai crepare tu quella terra lì. Cioè come se non si fidasse sufficientemente della dolcezza dell'uomo nel governare la terra. Cioè lui lo sa che l'uomo è un animale penoso, cioè a cui manca. È un animale appunto impaurito e violento. E quindi comanda, questo è il senso del Giubileo, ogni 50 anni ti fermerai dal lavorare, lascerai respirare la terra, perché anche la terra rigusti il soffio di Dio, il soffio della creazione, il riposo di Dio. Ovviamente il compito è dell'uomo, a cui Dio ha affidato la terra, per questo il Giubileo è un comandamento, non è un fatto sociale, è una parola che è rivolta alla responsabilità dell'uomo. E allora, per comando di Dio, l'anno di Giubileo, l'uomo dovrebbe sedersi e contarla su con la terra. Di solito arriva sudato, arriva con la zappa, arriva agitato. L'anno di Giubileo con la terra dovrebbe sedersi e contarla su, prenderla in braccio, ascoltare un po' i sospiri, i gemiti di questa terra, perché i due, l'uomo e la terra, sono legati da sempre e per sempre. La vita è un parto difficile e rischioso che riguarda tutti e due. Ogni tanto succede come Giobbe di dire: oh, se la terra si fosse aperta come una tomba non fossi mai nato, perché questa terra è ingrata, la vita è disperata, no? E ogni tanto la terra geme e dice: ma questo delinquente che mi sta sopra, qui mi sta maltrattando, appunto. I due sono legati. Quest'uomo che si ferma a riposare nell'anno 2000 e che prende in braccio la terra è di ritorno da un viaggio esaltante, ritorna con le sue valigie. I due secoli trascorsi sono stati secoli di furiose iniziative, di imprese di quest'uomo. È andato con gli strumenti a trasformare la terra. Al canto della scienza, della tecnica, ha attraversato il mondo da dominatore. Ed è innegabile che questi due secoli appena trascorsi lasciano dietro di sé una scia di intelligenza e di progresso. Si può essere davvero stupiti di ciò che l'uomo ha fatto in questi due secoli. Ma ora è qui fermo, pieno di malessere. È come depresso, poverino. Ma non è l'eroe di qualche anno fa. È pieno di dubbi, di inquietudini. È come se la crisi, che si chiama ecologica, il gemito della terra, scuotesse le sue certezze, i suoi valori, al punto di dubitare di sé, della sua impresa, che sia diventato un predatore invece che custode. Credo che si possa leggere, non sto, mi pare, spiritualizzando l'inquietudine che ha questa ideologia debole, postmoderna, appunto, del dopo progresso. Non c'è più nessuno oggi che sogna che noi stiamo facendo un mondo migliore, tutti hanno paura che qui stiamo distruggendo tutto. In questo senso, dico, si può porre la domanda all'interno dell'uomo, dice, ma forse io ho sbagliato il rapporto con la terra, che invece di creare io stia compromettendo le possibilità di vita per le generazioni che verranno. Ciò che ancora 50 anni fa sembrava una vittoria prodigiosa sul mondo, la scienza, la tecnica, si sta trasformando in un sentimento di fallimento e quasi di colpa, di errore, il senso di colpa che coltiva questa civiltà. Ci sentiamo come minacciati dalle conseguenze del nostro progresso. E questo trasferimento di secolo non è gioioso, è impaurito. Qui c'è una popolazione, c'è un'umanità che è passata nello spazio di 100 anni da 1,5 miliardi di abitanti a 6 miliardi, diventerà 8 e 9 secondo le previsioni nei prossimi 50 anni, non continuerà a crescere così. E quindi vedete le complicazioni, perché poi qualcuno dice che procreiamo poco e tuttavia siamo in tanti. Allora, procreiamo poco se vogliamo stare chiusi, se dobbiamo mescolarsi. Tutte queste inquietudini, arrivano gli stranieri, allora ci si chiude, o si diventa di destra, allora rinasce Hitler, allora... Capito cosa sta succedendo? Allora, uno dei grandi problemi, il controllo della natalità, che è sempre stato il grande dramma dell'umanità, la storia umana è tutta scrivibile per carestie, per pestilenze, per resurrezioni della popolazione. Gli storici, quando studiano la storia, vedono che quando la popolazione cresce la civiltà rinasce, quando cala sta morendo. Questo è il rapporto al grano, il rapporto alle coltivazioni, il rapporto al tempo, eccetera, no? Allora questa popolazione che è diventata di 6 miliardi dovrà nei prossimi anni affrontare questioni radicali di sopravvivenza. Cioè, non stiamo consegnando un mondo in effervescenza da costruire, stiamo consegnando una cosa quasi marcia, da dire stai attento perché sta marcendo. E comunque, appunto, se non vuoi che marcisca, dovrai affrontare delle questioni radicali. Il secolo XXI sarà quello della lotta degli uomini contro, per esempio, la penuria di acqua potabile. Faccio qualche esempio di questa eredità pesante che noi lasciamo. Sta diventando poca l'acqua potabile, perché viene inquinata, punto. Perché non c'è stata cura a sufficienza dell'acqua. La pericolosità dei rifiuti nucleari e tossici, che non controlliamo bene, controlliamo a pressapoco e continuiamo a accumularli da qualche parte del mondo, senza che nessuno sia capace veramente di controllarli, appunto. Dovrà affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria e del cibo, che continua a aumentare. Da lì a vedere se piove un po', così diventa un po' più pulita l'aria, poi dopo domani c'è il sole e è sporca, ma è ridicolo nei confronti di un problema così. Ma non ditelo neanche. Cioè, non lo vogliamo affrontare, punto. Noi stiamo facendo, di fronte a certi problemi, la testa in giù dicendo, tanto a me basta, creperò anch'io di tumore magari, ma insomma stiamo campando, no? Però chi viene dopo se ne frega. Dovrà affrontare il problema del depauperamento del patrimonio del cielo. L'effetto serra, che dopo si discute, che il clima è cambiato per quello, si può discutere, l'effetto serra c'è. L'effetto della desertificazione, certo, noi ci spostiamo, quando arriva il deserto andiamo dove c'è l'acqua, fin quando c'è, perché si sta estendendo invece la desertificazione, appunto. Il problema del deficit alimentare, soprattutto del problema di una distribuzione minimamente sufficiente, perché i popoli si dislocano in termini e in culture diverse, no? E quindi il problema dell'impoverimento della creazione e di tutti i drammi che questo comporta, di disgrazie, di morti, di violenze, di guerre, perché si accompagneranno tutte queste cose, a questi fattori. Non è una questione che discutiamo a tavolino. Ci sono sempre milioni di uomini che dietro a ste robe crepano di fame, di allagamenti. E per di più il prossimo secolo non solo avrà questa eredità da portarsi, ma dovrà far fronte anche a una nuova rivoluzione che si annuncia già, la rivoluzione delle biotecnologie, che stiamo vedendo che problemi pone. L'intervento genetico sui cibi, per fare un esempio, ma l'intervento genetico sulla vita, la clonazione, la conservazione, tutti questi problemi enormi. E voi credete che si fermeranno queste cose? O le nuove tecniche di informazione, che certo daranno nuove opportunità anche per governare il mondo, ma intanto faranno emergere nuovi rischi che già si annunciano. Comunque sono cose che sappiamo, anche se poi si fa finta che non sono problemi. Noi tutti speriamo che l'uomo probabilmente ce la farà, però forse per la prima volta introduciamo probabilmente. E questo appunto, l'inquietudine della fine di questo secolo, per chi guarda un po' in giro, è proprio questa, che la crescita di potere è tale che diventa solo probabile il controllo. Non è sicuro, non è scontato, basta questa eventualità per impaurirci, per limitare il potere. Cioè io non posso continuare a fare un gioco di spada che esige che continuamente c'è un controllo tale che se sbaglio appena faccio un taglio, non posso in questo caso. L'uomo probabilmente ce la farà, ma anche questo probabilmente è legato solo a uno slancio di intelligenza enorme di cui abbiamo bisogno, uno slancio di generosità e di concertazione. C'è l'individualismo in cui noi viviamo, dove ognuno appunto afferma semplicemente quello che deve poter fare lui. Questo è diabolico, assolutamente diabolico. Perché la complessità, la vastità di questi problemi comporta un'etica della concertazione. La globalizzazione non avviene solo per soldi, avviene per testa, avviene per cuore, avviene per civiltà. È anche una cosa grandiosa se si vuole, però occorrono degli uomini all'altezza, non dei singoli egoisti che poi si mettono insieme e globalizzano e fanno il casino. E noi cristiani, secondo voi, possiamo mancare a questa responsabilità storica? Forse è ora anche di parlare di certi peccati, forse, no? Forse è ora di confessarci anche di certe cose. Noi non possiamo intrufolarci tra i predatori incoscienti, tra chi, basta che la faccia franca, sporca, per esempio. Uno che fa una cosa così non deve fare la comunione. Non solo se ha sbagliato nel sesso, se ha sporcato questo mondo, si sporca in mille maniere, e in queste maniere si sporca molto di più che in altre oggi. Ma non può neanche il cristiano intrufolarsi tra i meschini che pensano solo a se stessi e ai loro due giorni. Adesso sulle discussioni di chi fa cultura, capito? Né tra gli spaventati che si nascondono le loro responsabilità. Qui dobbiamo tirar fuori la nostra umanità. Chi ha umanità la deve tirar fuori in queste circostanze. Qui c'è appunto una risorsa fondamentale etica, e la tirano fuori gli uomini che ce l'hanno questa risorsa, non chi dicono. Dobbiamo essere accanto ad ogni uomo che ha la voglia di affrontare in piedi queste situazioni. Non dobbiamo appartenere a schieramenti prima, si vede chi è schierato, si vede, non si dice. E dobbiamo tirar fuori le grandi parole scritte nei libri sacri e da sempre nel cuore dei figli di Dio. La parola scritta al principio, con la quale Dio fece l'uomo signore di questo mondo, destinandolo a regnare nella dolcezza come servo fedele e custode della vita. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore. Il Pater alla mattina, proviamo a dirlo ancora e a crederci. E però non si può dire credo nel Creatore e poi ti comporti così con la creazione, non si può dire. Non preghi più, per quello non ti accorgi più di come ti comporti. La parola detta lungo il viaggio con la legge del riposo, la domenica. La preghiera, il silenzio, la contemplazione, perché la fatica del mondo sia sostenuta nel ricordo della pace, della serenità di Dio. C'è una serenità di Dio su questo mondo che viene dimenticata appunto dal furore di questo mondo. La parola che invita l'uomo a far da levatrice al mondo, che con lui geme e soffre come nei dolori di un parto. Pensate la levatrice che atteggiamento ha nei confronti del figlio dell'uomo. Noi dovremmo avere un atteggiamento così nei confronti del mondo. Quella parola che silenziosamente si è detta nell'abisso d'amore, nella morte di Cristo. È quella parola che ci aspetta sotto cieli nuovi e su terra nuova dove abiterà la giustizia, la pace, la Gerusalemme nuova, che dobbiamo cominciare a vedere qui, già cominciare a vedere le torri, le città, le piazze, come di Dio, dove viaggia la giustizia. Siamo chiamati ad assumere con coraggio il governo di questo mondo, entrando senza paura nelle conoscenze scientifiche e tecniche. Non pensiate che sia un discorso contro la scienza, assolutamente il contrario. Noi siamo imbrogliati dalla scienza perché non la conosciamo, non la stimiamo, non la amiamo, la sfruttiamo solo. I cristiani sono poco attenti alla cultura moderna, per questo la sfruttano solo e la accusano solo e non la amano. Salvo a sognare il mondo di una volta. E intanto lasciano perire questo. Partecipando alla lotta che la vita richiede, ma con un cuore di poveri, stupendosi, lodando, ringraziando, contemplando, pregando, Questi sono i tempi difficili in cui occorrono uomini di intelligenza, di lotta e di contemplazione. Non c'è bisogno solo di chi piagnucola le preghiere e non c'è bisogno di chi soltanto fa la lotta. C'è bisogno di chi sa per che cosa lotta. E questo lo si può sapere solo obbedendo alla fede. È il momento di tirar fuori la nostra fede nel Creatore e di ripensare insieme a tanti uomini che da ogni parte sentono queste stesse cose, ripensare i nostri modi di vivere per quanto riguarda il cibo. Questo è un momento in cui sarebbe importante ridar valore alla temperanza, alla frugalità, alla moderazione, al digiuno, alla dolcezza del cibo. Noi mangiamo perché si deve mangiare, ma non possiamo divorare il mondo, non possiamo consumarlo. Questo lo fa la macchina, lo fa l'industria, non l'uomo. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, ma credo sia evidente per tutti, non è questione di star lì a discutere delle disposizioni ridicole. È questione di suscitare un'immaginazione delle città diversa, di sollevare gli animi, di non calcolare a tavolino le due cosette, non si può ancora perché siamo sotto la soglia. Qui ci vuole un'autodisciplina, bisogna che l'uomo prenda pure, non i sindaci, non le leggi, ci vogliono. Ma qui se ognuno non si fa responsabile non si risolve niente, soltanto l'autodisciplina, una partecipazione all'immagine di città più conviviali ci potrà salvare da questa situazione del traffico, per dirla così drammaticamente. Per quanto riguarda gli sprechi inconsiderati, l'uso dei soldi, l'acquisto di beni che appesantiscono la convivenza, io vabbè, lo so che sono scemo, non capisco, cioè, però ogni tanto mi spaventano un po' certi costumi, insomma, tutti ste motorini e telefonini che sono aggeggi pesanti, volgari. Ma come mai invadiamo l'immaginario? Tanto siamo tra gli unici al mondo a avere questa febbre, non riesco a capire. Bisogna avere l'intelligenza anche su queste cose, possiamo cacciare addosso ai ragazzi subito telefonino, motorino, e mettiamogli la pistola qua, in modo che si fa ancora un po' di rumore, ancora un po' di... Non c'è delicatezza, non c'è fraternità, non c'è... Tutte le nostre decisioni, anche queste più sceme, più piccole, più nascoste, hanno in realtà conseguenze a lungo termine su tutto l'ambiente e sull'ambiente che ospiterà le generazioni che verranno. Ogni consumatore, ogni produttore, a cominciare a pensare così. Ognuno di noi è responsabile di un senso di cittadinanza ecologica. Questo vale a livello personale. Che vale a livello sociale e politico. Siccome i problemi vanno affrontati di concerto a livello internazionale, europeo e mondiale, diventa importante appunto il programma politico. E la sensibilità ecologica non è da lasciare al gruppettino dei verdi che poverini profetizzano. Il verde, inteso appunto come ecologia, è una questione politica mondiale, assoluta, assoluta. E quando fai le scelte politiche devi avere alcuni criteri per dire è meglio questo di quello. E non puoi scegliere solo uno che soddisfa i tuoi comodi o desideri personali per il momento. Ho la sensazione che in queste direzioni molto concrete ci sia qualcosa di significativo che ciascuno di noi potrebbe fare in questo benedetto anno 2000 e in questo vago giubileo. E ho anche un presentimento. Chissà se il Signore a tutte le cerimonie e a tutti i pellegrinaggi, a tutti gli incensi del culto giubilare, non preferirà il nascosto obolo della vedova, cioè il gesto piccolo dell'uomo anonimo che fuori dai chiassi e delle parole pone un atto di dolcezza verso la creazione di Dio.